Sono molto contento di chiudere con questo ospite, questo argomento, il nostro ciclo di incontri sul tema del clima del Sacro. Quasi tutti i presenti hanno partecipato prima di uno di questi incontri, fatte sessioni, quindi è un piacere. Si è trattato di inviare il nuovo Bologna e ne ruolo che i nuovi inviati nella diffusione di dottrine nautiche e spiritualiste in tutte le varianti, da quelle politicamente corrette come New Age a quelle culturali come Satana. Quindi abbiamo fatto un percorso attraverso questi vari media che da cinema a trovare una volta occupati per un mese. È stata una cosa preziosa rispetto al fatto che anche noi ci dovremmo sapere, da capire bene come si trovano a funzionare il mondo. Chiudiamo con la carta del tema di Internet. Credo che nessuno su per motivi. Quello che avete colpito me della rete è la assoluta avanzatività, la linea del tutto. Di dentro tutto uguale. Qualsiasi tesi ha lo stesso valore di un'altra e si misura non in verità, non in fondatezza, ma in visibilità. E la visibilità di questo sistema di altri tipi di che si vuole fare, comprare, si riporta in quello che riserva qua. Quindi se in qualche modo mi è fatto subito un po' di cuore del mondo dell'Oriente, dove la gente rende molto più il fai da te che si sedia piuttosto che confrontarsi con una forza di vento terra e da lì. Abbiamo avuto anche dei casi nella nostra storia, soprattutto di noi, che attraverso la frequentazione di internet tirando da un sito all'altro, sono finiti male, ad esempio dietro questa è stata mente con il risultato di Bologna. Quindi abbiamo visto toccato con mano che attraverso l'interno si fa anche di noi e non solo di molti sacrificati. Per parlare di questo tema abbiamo chiamato un amico che è competente a tutto il titolo, intanto trovando di garanzia amministratrice reti informatiche, è il responsabile della diritto della giornata di Perugia, che per chi non lo sa è uno dei diritti più attivi e meglio integrati la loro formazione che le diocesi continuano a fare questi temi in un contesto come quello che lui dice che non è facile, come non è facile nostra vita, ma forse lo hanno fatto caratteristiche. Come ben vedete davvero il professionista del settore sta pensando, dalla vostra scuola abbiamo visto un eccellente questo, quindi continuiamo così, vediamo questa relazione, come sempre si sarà fatto per discutere tra di noi e tutto quanto. Io gli ho chiesto alla fine uno un po' di bibliografia, perché in effetti c'è poco. Allora, l'ho impegnato a dare alcuni riferimenti, sia di cose di internet, sia di testi pubblicati. Le prime, le testi disponibili su internet, troveremo un modo di scriverli anche nel nostro sito, www.scrivini.org, e poi pubblicheremo anche il sito, ma anche le pubblicazioni che abbiamo fatto. Quindi, buona visione a tutti, perché ci aspettiamo molto da questi incontri.
Grazie a Radocco, innanzitutto dell'invito, ma anche delle parole di presentazione. Devo dire che sicuramente se in qualche modo il GRIF di Perugia fa un certo tipo di attività di formazione, questo è anche comunque grazie a Dolfo, che è una delle persone che invitiamo sempre molto volentieri ai nostri incontri formativi. Il tema di questa sera, internet, è stato trattato anche in un convegno del GRIF nazionale a Gubbio e il suo titolo originale era l'esoterismo e l'ognosticismo in internet. E già dal titolo dobbiamo rilevare una delle tante contraddizioni che poi andremo a scoprire nel corso dell'incontro, contraddizioni interne, ovvero esoterismo e internet, cioè un qualcosa, l'esoterismo che dovrebbe essere riservato a pochi iniziati, e uno strumento invece internet che almeno sulla carta si propone come lo strumento che mette in collegamento, ma solo potenzialmente vedremo, tutto il mondo. La contraddizione c'è, effettivamente però il mezzo, pur essendo una rete globale, offre delle possibilità meglio delle illusioni, per cui si può far credere che effettivamente siamo su una rete globale, però il rapporto che instauriamo tra due persone collegate a computer è un rapporto a tu per tu. Per capire questo collegamento e capire anche quanto è entrato nella vita di tutti noi questo strumento informatico di divulgazione molto molto importante e che ha avuto un'accelerazione, come tutti vediamo, in questi ultimi anni esponenziale, non possiamo non far riferimento all'aspetto che ha maggiormente giovato dall'arrivo della rete, ovvero l'aspetto aziendale commerciale. Lo slogan di una volta dal produttore al consumatore è diventato una realtà proprio grazie alla rete internet e ha fatto impallidire i suoi predecessori come la vendita per corrispondenza o la televendita. Ad oggi effettivamente qualsiasi azienda, anche la più piccola, può permettersi di fare un proprio sito internet e vendere direttamente a dei potenziali clienti i prodotti che offre. E questo già ci fa, come dire, suonare il campanino d'allarme, per cui se parliamo di movimenti religiosi alternativi, di derive del sacro, già intuiamo che anche per loro è senz'altro un mezzo appetibile, perché con poca spesa, tra virgolette, poco sforzo, si possono contattare direttamente dei potenziali adepti. Un fenomeno legato a questo aspetto commerciale, anche questo che si scopre un altro aspetto tecnico interessante, è quello della musica su internet, il fenomeno del download, dello scaricamento della musica da internet. Anche questo strettamente legato all'aspetto commerciale. È il fenomeno di questi ultimi due anni, il famoso gingillino iPod che è diventato come il Walkman degli anni Ottanta. È interessante notare come chi è riuscito a sfruttare maggiormente la possibilità di vendere musica su internet non sono state le case discografiche, ma è stata in realtà un'azienda informatica che ha saputo collegare tre prodotti fondamentali, ovvero il negozio online, il gingillino iPod e il programma per gestire la musica, in un'unica offerta commerciale, mentre le case discografiche erano ancora impegnate a spendere quattrini inutilmente e ad inventare sistemi che puntualmente, antipirateria, che puntualmente venivano, come si dice in gergo, craccati dall'hacker di turno o dal ragazzino smanettone. È interessante questo aspetto perché agli albori dello scaricamento più o meno legale di canzoni, dello scambio di canzoni tra utenti di internet, c'è un sistema che è il peer-to-peer, il cui programma pioniere è stato Napster, il più famoso, che è un sistema che permette di condividere parte del proprio computer, del proprio computer con altre persone su internet, quindi non mettendo a disposizione su uno spazio pubblico, su un provider pubblico la musica che è di mia proprietà, ma mettendolo sul mio stesso computer a disposizione solo di quegli utenti che fanno parte della comunità, configurando per esempio con questo escamotage anche uno scambio diretto tra persone, motivo per cui non è stato immediatamente perseguibile come vendita o scambio illegale di musica. Questo sistema del peer-to-peer appunto ha creato l'illusione, oggi è molto diffuso anche per scambiare programmi, filmati e quant'altro, qualsiasi contenuto digitale, ha contribuito molto nel creare l'illusione che comunque io posso avere delle informazioni del contenuto digitale di mia produzione che posso condividere però in maniera diretta, quindi utilizzo la rete che è pubblica, è globale, quindi potenzialmente visibile a tutti, ma ho l'illusione che effettivamente lo scambio è diretto fra due persone. Anche questo è un altro aspetto molto interessante, molto appetibile per gruppi che per esempio vogliono scambiare informazioni che normalmente non potrebbero scambiare alla luce del sole. Oltre all'aspetto, appunto, abbiamo visto commerciale e di scambio musicale, che sono stati i due, diciamo, fenomeni più eclatanti, è molto interessante notare ad oggi come la rete è diventata anche una fonte di informazione diversa dagli altri media, nel senso che a fianco di siti istituzionali dove vengono riproposti, per esempio penso al sito dell'agenzia ANSA oppure della Rai News 24 o di quotidiani che normalmente escono nella forma tradizionale su carta, a fianco appunto di siti internet, di questi media che già uscivano nelle forme tradizionali, si stanno sviluppando delle fonti di informazione su internet che non hanno un loro corrispettivo nella radio, televisione o nei giornali. Ve ne segnalo un paio molto interessanti e tra l'altro non molto conosciuti. Uno è la MISNA, il sito è misna.org, è un sito interessante perché è realizzato dai missionari africani e puntualmente riporta notizie di tutto il continente africano. Notizie che noi normalmente ignoriamo perché non vengono appunto pubblicate dai media tradizionali. E l'altro è Asia News, il sito è asianews.it, anche questo è un sito realizzato dai missionari, in questo caso del continente asiatico. Anche lì notizie di elezioni politiche, di cambi di governo e quant'altro che normalmente non vengono riportati nei media tradizionali. Ci sono anche, venendo diciamo, informazioni che possono riguardare ad esempio il mondo occidentale o direttamente il nostro paese, siti internet che riportano la cosiddetta altra informazione, cioè quell'informazione che normalmente non ha spazio nei media tradizionali. Uno di questi che vi segnalo è per esempio il sito fds.com, che è del giornalista Maurizio Blondet. Anche lì, ecco, vengono riportate analisi internazionali e di fatti, diciamo, di politica interna, che normalmente però non trovano spazio negli altri media. Vi segnalo questo perché diciamo, a fronte della altra informazione che propone, anche delle solide basi come fonti di informazione primaria. Si è venuto quindi a creare l'idea che la rete sia il mezzo privilegiato per poter appunto divulgare delle verità o presunte tali che sono in controtendenza o considerate scomode. E questo è un altro aspetto fondamentale che ha interessato per esempio tutti quei movimenti che riguardano una revisione radicale della figura di Gesù Cristo, da tutta la parte New Age alle teorie più recenti e più come dire, fantasiose, che trovano un grande spazio su internet e trovano anche un modo per farsi pubblicità, essendo sulla rete, perché appunto la loro forza è che essendo fruibili solo su internet, i loro autori dicono: ecco, noi possiamo stare solo su internet perché nei media tradizionali non è possibile, il regime delle informazioni non ci permette di dare queste verità sconvolgenti. Quindi si autoalimentano, autoalimentano la propria popolarità e anche la propria credibilità, quindi si inventano una propria credibilità dal fatto che trovano spazio esclusivamente su internet. Ce n'è uno particolarmente interessante, il quale non vi lascio l'indirizzo per non fare pubblicità, che però è tenuto da un agronomo, che tra l'altro è un personaggio che si è anche avventurato in una causa legale contro un prete cattolico, che vuole appunto, a detta sua, rivelare al mondo che Gesù Cristo effettivamente non è mai esistito. E ripeto, questi fenomeni trovano una cassa di risonanza enorme nella rete. Forse un caso anche eclatante. eclatante che è di questi giorni e che diciamo coglie proprio nel segno è quello che riguarda questo documentario che avete sentito della BBC riguardo ai preti cattolici pedofili coinvolti in casi di pedofilia. È interessante notare che finché il filmato era disponibile in maniera che veniva presentata quasi clandestina, quando invece era su internet disponibile quindi a tutti, era un qualcosa per cui ecco, può stare solo su internet perché nessuno ha il coraggio di farlo vedere. In realtà, a parte che è stato messo in onda circa un anno fa dalla BBC stessa, sapete benissimo che è stato acquistato dalla Rai, è interessante notare però che questa bolla di controinformazione, questo gran baccano fatto attorno alla questione, si è andata smontando proprio nel momento in cui questo video è stato acquistato per essere fatto vedere dalla televisione pubblica. Quindi finché è stato un passaparola di internet era un video clamoroso, quando poi è stato, come dire, sdoganato dal media televisione è un documentario come altri, sicuramente porterà le sue polemiche quando sarà messo in prima serata, però non è più il caso che era invece nato dalla rete. Questo modo di trattare, di esporre presunte verità ci fa un po' pensare anche allo slogan della New Age, è vero se ci credi, e in questo caso potremmo dire è vero se è sul web, anche perché la rete, essendo uno strumento informatico, permette oggi una presenza che in passato non era possibile avere, ovvero le informazioni che vengono passate tramite internet sono fruibili in forma scritta, quindi nella forma che noi abbiamo da sempre identificato come quella certa, scritta male, quella che rimane nel tempo. Però hanno anche, per altro verso, la possibilità prima inaspettata di poter essere tolte al momento opportuno. Quindi sono informazioni relative perché sono sulla rete in questo momento, tra un minuto potrebbero non esserci più. E questo è il caso classico di appunto presunte rivelazioni che possono avere un possibile problema a livello legale, per cui quando si intravede la vega legale per quanto riguarda l'autore, quell'informazione sparisce dalla rete. Mi è capitato personalmente riguardo a un raduno New Age che viene fatto tutti gli anni ad Assisi, di vedere che nel programma di questo raduno erano citati come presenti anche il vescovo di Assisi e altri esponenti della Chiesa Cattolica locale. Mi è sembrato molto strano che partecipassero a questa iniziativa molto molto stravagante, e ho chiesto un po' di informazioni in giro e guarda caso dopo qualche giorno dalla pagina internet sono spariti questi nomi, perché semplicemente nessuno aveva dato la propria adesione, ma questo movimento, per darsi un certo credito, visto anche che l'incontro veniva fatto da Assisi, aveva buttato là qualche nome abbastanza conosciuto in modo che avesse anche una sua rispettabilità all'interno del mondo cattolico. Quindi l'informazione c'era, era scritta, quindi la forma che noi conosciamo da sempre, però a un certo punto non c'è più, e questo è il vantaggio, se vogliamo vederlo dal loro punto di vista, di chi inserisce queste informazioni, della rete internet e in particolare dello strumento informatico. L'aspetto di essere, cioè l'aspetto di pubblicare informazioni che hanno una validità quindi relativa, ha una sua ben precisa identificazione anche in altri fenomeni che si trovano nella rete. È stato citato anche da Adolfo prima lo strumento Wikipedia, fate voi la pronuncia, questa enciclopedia dove tutti possono inserire definizioni di certi argomenti. Affascinante, anche interessante come strumento da utilizzare, da consultare, ma sicuramente ha dei limiti e comunque ci fa riflettere ancora di più sul fatto che queste definizioni in fondo sono relative, cioè sono vere finché qualcuno non ci rimette le mani. Per assurdo potrebbe succedere che alla voce gris c'è gruppo rivoluzionario sovversivo invece che gruppo ricerca informazioni socio-religiose. Finché qualcuno non si accorge che qualche buon tempone si è divertito a dare questa definizione del gris, quella rimarrà la verità relativa a quell'acronimo. È talmente sentito questo problema che effettivamente uno dei fondatori di Wikipedia si è staccato e sta adesso mettendosi in moto per mettere insieme un'enciclopedia su internet che sia fruibile a tutti, ma che sia in cui le voci siano redatte da studiosi del settore. Quindi sta facendo un passo in avanti. Forse questo è il passo, voi sapete che adesso si parla di Web 2 come diciamo fase, no, storica di internet, in cui tutti i contenuti vengono resi interattivi, vengono personalizzati, quindi il grande fenomeno dei blog dove vengono messi ogni giorno i pensieri dell'autore e a seguire tutti i commenti delle persone che seguono quel sito internet, probabilmente questa fase, poi considerati i tempi del digitale e dell'informatica, si sta già affacciando in qualcosa di diverso, in cui questo sistema alla fine tutti scrivono cose personali ma non le leggerà più nessuno. Quindi io penso che siamo già al web 3 in cui si tornerà a dei contenuti con maggiore solidità e più filtrati. È interessante notare che questa presenza relativa su internet delle informazioni ha la sua dimora, cioè la sua base, in uno strumento informatico. Quindi in uno strumento che si basa su una razionalità che dovrebbe essere granitica, ovvero la matematica binaria dell'1-0. Quindi lo strumento con cui vengono passate queste informazioni relative è uno strumento che più razionale non potremmo pensarlo, perché appunto radicato nella matematica binaria del 1-0, circuito acceso-spento. Tant'è vero che, sapete, l'associazione informatica più prestigiosa in Italia è l'AICA, quindi l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, proprio perché l'informatica è nata dalla matematica. La presenza su internet da parte di movimenti religiosi alternativi è molto diffusa. Capite bene che con questo strumento è impossibile, chiaramente, e non solo impossibile, non ha neanche senso fare un censimento di quali movimenti hanno o meno sito internet, perché è in continua evoluzione, poi non avrebbe neanche molto senso. È interessante però notare che la presenza su internet è così diffusa anche perché permette al gruppo, anche piccolo, al movimento religioso alternativo, anche di modeste dimensioni, di proporsi molto più grande, per esempio molto più diffuso di quello che è in realtà. Questo anche semplicemente con qualche accorgimento di grafica particolarmente creativa o azzeccata e con una semplicità notevole, perché poi avere uno spazio sulla rete o gestire contenuti ad oggi tramite programmi che non richiedono neanche delle basi di programmazione per realizzare su internet è senz'altro un aspetto appetibile. Si potrebbero fare tanti esempi, ne facciamo uno su tutti, quello di cui parlavo anche prima con Adolfo, della federazione pagana, che sembrerebbe un movimento, no, una federazione quindi che coinvolge chissà quanti altri gruppi, in realtà è un movimento abbastanza ristretto. E in questo caso è interessante anche andare alla ricerca sulla rete di tutte le varie diramazioni, quasi, adesso che vogliamo tornare all'informatica, come fosse un algoritmo, quindi tutte le varie derivazioni in cui va a finire questa federazione, i suoi ex che fondano altri movimenti, la storia del suo fondatore che viene spiattellata sulla rete da ex adessi, per cui ecco, tra l'altro si va anche a scoprire tramite la rete che il fondatore ha un curriculum di tutto rispetto, perché ex brigatista, share, eccetera, eccetera. La rete permette anche questo, cioè di un gruppo andare a ricercare tutte le possibili derivazioni che sono derivate dalla matrice principale. Un aspetto che è stato sondato dall'Istituto Teologico di Assisi, che ha fatto nel 2002 una ricerca intitolata L'arcobaleno del sacro, è quello della presenza appunto di siti internet e dei movimenti che loro hanno studiato. Premesso che la ricerca a livello regionale, quindi riguarda l'Umbria, ma in modo particolare per i movimenti che sono stati rilevati, direi essenzialmente la zona di Assisi e dintorni, e già nel 2002 vedete che il 36% dei movimenti sondati aveva un proprio sito internet. E da notare però che innanzitutto la ricerca del 2002, quindi da allora ad oggi la diffusione della rete è sicuramente aumentata in maniera esponenziale, e poi che il 16% non risponde, quindi non sappiamo se effettivamente ha una propria presenza su internet. Ma il dato che evidenzia una delle tante contraddizioni della rete è quello successivo, per cui è stato studiato che rapporto hanno questi movimenti con altre aggregazioni. Da notare che quasi oltre il 90% queste aggregazioni non hanno rapporti con nessuno. Quindi da un lato sono presenti sulla rete, quindi sembrerebbe che vogliono aprirsi al mondo. In realtà non vogliono avere rapporti con nessuno, ma non solo con, vedete, associazioni cristiane o laiche, proprio con nessun altro tipo di organizzazione o istituzione pubblica. Oltre il 90% si chiude in se stesso, se noi guardiamo solo questo grafico, in realtà però si apre anche al mondo tramite internet. Andando a sondare aspetti che sono più estremi e che veicolano contenuti particolarmente forti tramite la rete, e che quindi usufruiscono della rete proprio perché non potrebbero far veicolare questi contenuti diversamente, va ricordata una ricerca del 2001 dell'International Crime Analysis Association, un'associazione che a dispetto del nome inglese è italiana. Si occupa di criminologia, e forse qualcuno di voi li ha visti anche in televisione, perché si divertono con la macchina della verità e cose di questo tipo, ma vi assicuro che al di là di questi aspetti più folcloristici televisivi fanno anche degli studi interessanti. E appunto riguardo al rapporto tra sette movimenti religiosi alternativi ed internet, nel 2001 hanno sondato la presenza delle sette sataniche sulla rete. È interessante questa ricerca perché ha due aspetti. Un primo aspetto che riguarda la presenza ufficiale sulla rete, ovvero veri e propri siti internet delle cosiddette chiese sataniche. Questi siti internet si presentano con contenuti che potremmo dire politicamente corretti, quindi ovviamente non hanno contenuti illegali o che possano appunto dare adito a particolari contestazioni. Infatti nella ricerca si legge che le chiese sataniche in effetti hanno beneficiato della rete per espandersi e per fare proselitismo, trovando un'opportunità insperata per insinuarsi nel tessuto sociale, e non sembrano voler rischiare attacchi frontali da parte delle agenzie istituzionali di controllo. Quindi nei loro siti internet istituzionali effettivamente non danno risalto al vero contenuto invece che vogliono veicolare. È molto più interessante la parte della ricerca che riguarda invece le chat e newsgroup. In questo caso, per il meccanismo che abbiamo visto prima, il fatto che le persone vanno su internet però creano l'illusione che pur essendo nella rete stanno avendo un rapporto a tu per tu, in questi newsgroup le persone parlano molto di più a ruota libera. E basta, senza andare a vedere il contenuto specifico di alcuni messaggi che vengono scambiati, basta leggere le categorie per cui questa associazione ha raggruppato le tipologie di messaggi che vengono veicolati: magia nera, esortazione all'odio razziale, cannibalismo, tecniche per suicidarsi, sacrifici umani, fantasie di torture, violenze contro i cristiani. Quindi le categorie per cui hanno raggruppato la loro ricerca sono queste, vi lascio immaginare i messaggi che hanno raccolto per ogni categoria. Diciamo, l'aspetto preoccupante è anche che questi club su internet satanici sono in costante aumento. Infatti la ricerca è del 2001, ma l'osservazione è partita dal 99. E ad esempio i club tematici in internet di ispirazione satanica sono passati da 114 nel 1999 a 322 nel 2001. I frequentatori sono passati da 801 a 5853, quindi un successo, potremmo dire, notevole. Questo aspetto, quindi, della presenza di movimenti estremi sulla rete e anche la tipologia di presenza che hanno, quindi una rispettabile facciata e sotto invece veicolare questi messaggi tramite newsgroup e club su internet, ci porta a riflettere anche sull'accessibilità alla rete, soprattutto quando noi cominciamo a parlare di minori. C'è una ricerca molto interessante dell'Eurostat che riguarda le cognizioni di base sull'uso del computer dei cittadini europei. Da notare che per nozioni di base, per esempio, si intende l'utilizzo del mouse, sapere su per giù i tasti principali della tastiera, quindi nozioni veramente di base, senza addentrarsi nell'utilizzo di internet. E nella fascia di età tra i 16 e i 64 anni, popolazione europea, il 37% è, tra virgolette, un ignorante informatico. E in Italia saliamo al 59%. C'è un dato però che dovrebbe farci riflettere: la fascia di età sopra i 55 anni, nel caso dell'Italia, l'87% delle persone sopra i 55 anni è appunto un ignorante informatico. Che cosa significa questo? Significa che ad oggi abbiamo dei genitori che non sanno usare il computer, ma abbiamo delle fasce adolescenziali giovani che invece lo sanno usare piuttosto bene, e questo divario si sta, la forbice si sta aumentando, perché se pensate ai programmi di formazione per quanto riguarda l'informatica sono quasi tutti incentrati sulla fascia scolastica, come è giusto che sia. Però viene trascurato invece l'aspetto che i genitori che hanno questi figli che dalle elementari fanno già informatica, in realtà non sanno neanche come si accende il computer, quindi hanno delle difficoltà poi a non solo a controllare, ma perlomeno a collaborare con il figlio nell'utilizzo del mezzo e in particolare nell'accesso alla rete. Su questo è interessante notare che ad esempio la Polizia di Stato ha pubblicato, lo trovate anche nel loro, questo l'ho caricato proprio nel loro sito internet, ha pubblicato alcune indicazioni per i genitori riguardo appunto all'utilizzo di internet da parte dei figli. E tra le varie cose, adesso ne leggiamo qualcuno giusto per capire che è fondamentale che il genitore abbia almeno delle nozioni di base. Vediamo innanzitutto, ecco, leggere le email con i vostri genitori, controllando con loro ogni allegato al messaggio. Questo è il consiglio che viene dato ai bambini riguardo ai genitori. E qui si presume che i genitori sappiano almeno di che si tratta le mail, la posta elettronica. Ricordate che online le persone possono non essere quello che dicono di essere, e in questo caso, nella versione invece dei consigli della polizia di Stato per i genitori, viene ricordato come è fondamentale che il genitore sappia andare sul computer del figlio e verificare la navigazione che ha effettuato. Questo è senz'altro un problema per quella, l'87% di persone in Italia che sono genitori e che non sanno neanche probabilmente dove cercare il computer. Ci dovrebbe far riflettere questo anche sul termine che viene tanto utilizzato, digital divide, che noi tendiamo a identificarlo in maniera geografica, cioè la difficoltà o l'impossibilità di avere accesso a nuove tecnologie da parte dei paesi cosiddetti a sud del mondo, quando in realtà il digital divide ce l'abbiamo dentro casa. Quindi dovremmo un po' rivedere anche questa definizione, che noi la identifichiamo in maniera geografica, in realtà forse sta diventando un problema generazionale. Sul fronte invece che riguarda, potremmo dire, il fronte opposto, ovvero la presenza di persone che, di istituzioni e di associazioni come il GRIS, per esempio, che sulla rete offrono il proprio aiuto, anche qui si sono aperte delle possibilità molto interessanti. Adesso, giusto per farvi vedere, vi ricordo anche, rispetto al discorso fatto riguardo al rapporto genitori-figli con il mezzo informatico, che esiste anche questa associazione degli webmaster cattolici che offrono una mano ai genitori che hanno a che fare con internet e il loro rapporto con i figli. Sono disponibili sul sito internet questi 10 consigli per navigare nella rete, ma è disponibile anche, e qui torniamo al discorso di prima, per quei genitori che hanno comunque acquisito un minimo di dimestichezza, è disponibile anche sul sito davide.it la possibilità di scaricare un filtro che permette già di bloccare certi contenuti che possono essere invece scaricati liberamente da internet. Non è il solo metodo per mettere dei filtri nel computer dei minori, però ecco, questo è molto, è tra quelli più aggiornati in assoluto ad oggi. Dicevo, tornando invece alla presenza per quanto riguarda associazioni che si occupano dello studio di movimenti religiosi alternativi e di sette, anche qui l'ambito dello studio si è molto cambiato grazie alla rete. Una caratteristica per esempio del GRIS è che va alla ricerca delle fonti dirette, cioè di documenti, libri, pubblicazioni eccetera, dei movimenti religiosi alternativi per studiarli tra virgolette dall'interno. Questa possibilità è stata amplificata dal sito di internet, per cui sul sito internet di quel gruppo già possiamo farci un'idea di che cosa tratta e qual è diciamo, il suo impianto, potremmo dire, teorico. L'accesso a internet, ma anche diciamo, la possibilità di avere, di utilizzare informazioni in formato digitale, ha anche aperto la strada a degli studi che prima erano un po' più complessi da effettuare. È il caso, ad esempio, dei famosi messaggi subliminali, questo ve lo faccio così giusto di passaggio perché smetterebbe un'altra trattazione. I messaggi subliminali che hanno avuto tramite il passaggio al digitale una possibilità di essere messi sotto la lente di ingrandimento molto più facilitato rispetto al mezzo analogico. È questo il caso, ad esempio, di alcuni filmati famosi che riguardano la produzione Disney. Questo è incastrato Roger Rabbit, in cui in un fotogramma inserito per una frazione di secondo la ragazza rimane completamente nuda. Altro caso riguarda il Re Leone, questi sono quelli più famosi. Il Re Leone, ecco, in questa, qui si vede forse non tanto bene perché è un po' piccolo il riquadro. In questa scena in cui la polvere che viene fuori va verso il cielo forma la parola sex, sicuramente. sicuramente ecco, dalla vostra posizione si vede meno, si vede abbastanza bene invece nel video a computer, esatto. Ecco, qui viene evidenziato per vederlo meglio. O ancora in Bianchi e Berni, questo è stato l'unico caso, questa è la scena reale del cartone, per cui non si percepisce praticamente nulla, se non che ecco, in un fotogramma, mentre precipitano, no? Compare alle spalle il grattacielo, compare una donna nuda con tra l'altro in testa una maschera con delle corna. Questo è stato per la cronaca l'unico caso in cui effettivamente la Disney è stata costretta a ritirare il prodotto dal noleggio e dalla vendita e a rifare il prodotto senza questo fotogramma. Io non mi avventuro assolutamente nel campo, perché non è nel mio settore né questa la sede, della validità o meno dei messaggi subliminali, eccetera. Era solo un esempio, e ve ne faccio un ultimissimo, che riguarda Matrix, per far vedere che attraverso il digitale questi casi vengono mascherati con molta più facilità. Questa è una scena di Matrix, un fotogramma, e vedete che c'è un messaggio subliminale che riguarda una pubblicità della Hewlett Packard, produttore di computer e periferiche informatiche, e non è casuale, nel senso che questa ambientazione è stata ricreata in uno studio, non è un'ambientazione reale, quindi quel marchio HP è stato effettivamente messo apposta. Ripeto, non è questa la serie, io mi limito solo a fare una riflessione molto molto semplice che evidentemente non penso che chiunque sia andato a vedere Matrix sia uscito con la voglia irrefrenabile di acquistare un prodotto HP, però sicuramente se vengono inseriti un motivo c'è, quindi probabilmente nella casistica ha una sua incidenza il poter identificare quel marchio con quel prodotto cinematografico. Rispetto diciamo alla presenza di associazioni come la nostra o altre che si occupano di sette movimenti religiosi alternativi, sono aperte molte possibilità. Una di queste è quella, per esempio, dei news group in cui le persone cercano aiuto perché coinvolte in prima persona o con propri familiari, propri cari in questi movimenti. E in quel caso ci sono anche nel Christian, abbiamo diversi esempi, persone che sono particolarmente ferrate, per esempio testimoni di Geova, in mente, per cui oltre a offrire una consulenza potremmo dire tradizionale, ma sicuramente, che poi sicuramente la forma privilegiata del contatto personale tu per tu, possono offrire la propria consulenza anche tramite internet, cosa impensabile prima, per cui persone anche molto distanti geograficamente possono avere comunque una consulenza di un esperto di quel settore in quel momento preciso in cui ne hanno bisogno. Un altro fenomeno particolare è quello dei siti di ex adepti di un particolare gruppo. Anche questo diciamo che è una riproposizione in chiave informatica di quelli che nel servizio sociale sono definiti gruppi di autonuto aiuto, per esempio gli Alcolisti Anonimi è quello più conosciuto, cioè persone che hanno vissuto tutte la stessa esperienza e che insieme condividono un cammino per venirne fuori e per aiutare persone che ne sono rimaste coinvolte. Su questi siti tra l'altro vengono anche sbugiardate alcuni aspetti del gruppo, ve ne cito uno in particolare, quello degli ex Baba, quindi ex di Sai Baba, particolarmente attivo, dove ci sono non solo testimonianze ma anche molti filmati per esempio che tendono a dimostrare che certe apparizioni gli oggetti non sono altro che giochi di prestigio e quant'altro. Questa presenza su internet è poi chiaramente anche organizzata nei siti, per esempio del GRIS, come GRIS.org, che forse già conoscete, e che ha offerto la possibilità a esperti Questa possibilità nuova è chiaramente in continua evoluzione e forse volendo fare una riflessione potremmo dire, riprendendo anche uno scritto interessante di Eric Weil degli anni 50 che analizzava la società americana, il modo di, con cui si proponevano le università e comunque i luoghi di formazione, appunto riprendendo quello studio in cui si evidenziava il fatto che l'educazione si sta trasformando in istruzione, quindi non c'erano più dei modelli di riferimento ma solo un acquisire delle nozioni, questo l'ho fatto chiaramente in estrema sintesi, riflettendo ad oggi, in particolare l'utilizzo di internet, potremmo dire che già ci siamo affacciati in un'era dove il passaggio educazione e istruzione è pienamente maturato. Forse dall'istruzione stiamo passando all'addestramento, cioè dove certe nozioni sono finalizzate a una cosa molto precisa. Chiaramente questo è il fine, è un po' il fine che ci viene tartassato in tutte le salse, che è quello del consumo. E l'ambito delle feste e della loro presenza su internet non fa sicuramente eccezione. L'ultima cosa che volevo sottolineare riguardo all'aspetto informatico e al rapporto soprattutto che ha l'uomo con questo mezzo è quello dei sistemi operativi, cioè del programma fondamentale che ci permette di poter utilizzare il computer. È interessante notare che, come peraltro accade anche su internet, quello del sistema operativo è il modo in cui l'uomo si è inventato un mondo virtuale partendo da zero. Ed è interessante notare che, come per internet, che era nato come sistema di informazione per l'esercito americano e poi abbandonato per motivi di assoluta insicurezza, tanto più lo è questo mondo virtuale che l'uomo ha creato da zero e nel quale aveva la possibilità di creare quello che non è possibile nel mondo reale, quindi un sistema sicuro, e dove in realtà per esempio per il sistema operativo più diffuso al mondo solo nel 2006 sono stati scoperti 114.000 nuovi virus, oltre a tutte le altre minacce informatiche. Piccola digressione per farci riflettere sul fatto che forse è opportuno che ognuno fa il proprio mestiere, quindi che facciamo fare il creatore al creatore e che rimaniamo a barcamenarci e limitarci nel fare le creature. Grazie.
Io suggerisco di farle il più possibile brevi in maniera tale da dare la possibilità a tutti di intervenire. Inizia. Se serve una domandina con Pigliasso, ne ho una di grande attualità che mi è venuta fuori a margine di un processo per reati sessuali su minori. Riguarda quella particolare creazione della rete che è Second Life, per la creazione praticamente di un mondo parallelo dove le persone acquisiscono un nuovo nome, un nuovo sociale, un'economia, eccetera, dove i reati di pedopornografia commessi lì dentro sono già oggetto di una discreta discussione giuridica che ovviamente essendo virtuale non sono possibili. Questo allo stato dell'arte, cioè di 20 giorni fa. Il che significa praticamente che siamo già arrivati all'utilizzo di questa realtà virtuale come d'accordo un buon numero di scrittori di fantascienza in qualche modo preconizzava già dagli anni 70 come specchio per poter scatenare un po' tutte le perversioni dell'uomo, visto che comunque tutto è reale, no? Infatti il fatto che questo è distruttivo per la persona, ma questo aspetto di Second Life secondo me è interessante, è un tecnico come terapia.
realtà appunto virtuale in cui viene creato, è stato creato un mondo, diciamo un videogioco poi alla fine, un mondo virtuale e in cui tutti i giocatori possono inserirsi creando un proprio alias, un po' neanche definito avatar direttamente. E ognuno quindi si crea un se stesso dentro la rete che ha delle caratteristiche che sceglie lui. E questo fenomeno sta avendo un grosso successo, tant'è vero che, ritorno, ma è la storia dei nostri tempi, ritorno a un esempio commerciale, sono tantissime aziende che stanno aprendo dei negozi finti, chiamiamoli virtuali, ma la definizione vera è finti, dentro questo Second Life. E riguardo all'aspetto del questi contenuti appunto che essendo proposti in maniera virtuale no, non si sa bene se sono punibili o meno, c'è comunque da far notare che noi l'abbiamo appena accennato sul fatto che le cose su internet oggi ci sono ma tra un secondo potrebbero non esserci, non solo questo, ma anche se noi pensiamo alle indagini tradizionali su internet e il mondo della pedofilia, se voi fate caso vengono sempre colpiti i consumatori di questi contenuti, ma quasi mai si riesce invece a bloccare il computer principale dove vengono inseriti i filmati. Questo perché purtroppo ci sono ancora dei paesi che in questo caso è opportuno definire canaglia da questo punto di vista, che non hanno nessuna legislazione in merito e quindi chiunque può inserire sul computer che fisicamente sta su un paese appunto privo di legislazione riguardo ai crimini informatici, registrare un sito internet non nella Registration Authority italiana ma con la loro Registration Authority e mettere dentro di tutto. Quello che si fa con i quattrini nei paradisi fiscali si fa con questa robaccia su questi paradisi, no, questi inferni informatici. E questo aspetto appunto della virtualizzazione della propria vita ecco, è un passo in avanti rispetto a quello che dicevamo prima della fase web 2 dove uno propone dei contenuti che sono propri. In questo caso è ancora un passo in avanti perché non vengono più prodotti dei contenuti propri, ma viene creata una vita che può essere potenzialmente diversa da quella che abbiamo, quindi ci creiamo un alias che è invece che 1,50 m per 180 kg è 2 metri e no? Questo è solo l'aspetto più banale, dove appunto si possono dare sfogo a perversioni che magari sarebbero, no magari, che sono invece punite nella vita reale di tutti i giorni. Aspettiamo anche di vedere su Second Life qualcosa che riguarda proprio il nostro ambito di interesse, quindi l'aspetto delle teste, chissà che non ci ritroveremo a aprire uno sportello virtuale, no, come Gris anche su questo mezzo informatico.
Bene. Non vi fate frenare dalla percentuale di ignoranti informatici abitati
no,
prima, perché in effetti siamo tutti che si parla senza studi presenti, quindi diamo per scontato che tutti noi siamo espertissimi navigatori, siamo arrivati da fronte di domani. C'è qualche genitore presente che è in grado di seguire i propri figli in questo tipo di scorribande? Questo è un punto vero, no? Che anche dal punto di vista del lavoro che il RIS fa, il lavoro di educazione, proprio di comporre cose concrete, questo è un problema veramente importante. Allora, dal tuo punto di vista, tenuto conto che abbiamo i nostri operatori, persone che hanno contatto con altre persone e che spesso e volentieri si trovano a voler dare delle risposte probabilmente molto spicciole. A fronte a un adulto, diciamo, è un semi-ignorante informatico, un ignorante informatico. il quale sa il figlio che comunque, anche se non lo va a finire sul sito di tipo satanista, comunque si ritira sempre di più in questa realtà parallela e quindi comincia ad avere, ad esempio, praticamente incapacità di gestire gli orari, comportamenti aggressivi, fuori di lì, eccetera, eccetera. Che cosa si può consigliare dopo tale?
Dunque, innanzitutto di seguire quelle che sono alcune indicazioni che vengono fornite sia da associazioni del settore che dalla stessa Polizia di Stato, ovvero di partire già con il piede giusto, per esempio con alcuni accorgimenti molto, che sembrerebbero banali, ma che poi si rivelano fondamentali. Il fatto di mettere il computer non nella stanza del figlio, ma in un posto, la sala, salotto o comunque un posto accessibile a tutti, stabilire, anche questa è un'altra indicazione classica, stabilire un po' come avviene per l'utilizzo della televisione, dei momenti in cui si naviga, comunque si utilizza il computer al di là di internet e momenti no. Altre cose che invece mi sentirei di consigliare per diciamo, acquisire maggiori conoscenze, anche quello di informarsi, per esempio a Perugia da un paio di anni il comune organizza dei corsi di informatica per adulti, che sono tra l'altro gratuiti, informatica di base. Al di là di questo, comunque, tante volte penso che sia opportuno anche far sentire la voce dei genitori nelle scuole. Oggi non se ne, come diciamo prima, non se ne parla affatto, però tutti i programmi scolastici, no, puntano, informatica, internet, ormai da quando sono in fasce i bambini, però i genitori che portano i loro figli a scuola potrebbero cominciare a porre il problema proprio nelle scuole, in modo che venga organizzato qualche corso. Anche qui spesso c'è un certo fraintendimento per cui corsi di base per computer sono diventati i corsi per l'office automation, cioè per imparare a utilizzare i programmi che normalmente vengono utilizzati in ufficio. Sì, è importante anche quello, saper senz'altro fare una lettera, una tabella, eccetera, eccetera. Però probabilmente, tra l'altro con un monte ore di formazione inferiore, si potrebbe pensare a un modo di fare dei corsi di formazione per adulti diversi, in cui appunto già da subito si parli per esempio dell'accesso a internet, delle informazioni che sono riguardate su internet, di alcuni mezzi per poter diciamo controllare, ma collaborare con i figli in questa navigazione. Tante volte sembra che nel corso di informatica, proprio perché come impostazione comunque è datata, c'è una progressione per cui si va dal sistema operativo, Office Automation è l'ultima parte, Internet come se fosse una meta irraggiungibile, quando in realtà sapete tutti che ad oggi sono persone che utilizzano la rete pur non utilizzando normalmente il computer. Quindi concentrarsi più su questi aspetti e secondo me legittimamente puntare i piedi anche nell'ambito scolastico, per cui se c'è questa offerta formativa per i ragazzi, ci sia qualcosa anche per i genitori. Almeno, tra più scuole messe insieme, avere questa possibilità. Allora, 1-2, abbiamo tolto il piano, vai.
Volevo chiedere due domande. La prima, io mi sono andato anche
Allora. Allora, per quanto riguarda l'aspetto dei siti oscurabili, il sito difficilmente è oscurabile, nel senso che noi se ci accorgiamo che c'è un sito internet che ha un contenuto illegale o comunque di violenza, di pornografia o quant'altro, possiamo segnalarlo senz'altro, per esempio al servizio della polizia postale o anche la Guardia di Finanza è molto molto attrezzata su questo versante, però diciamo la segnalazione è relativa, nel senso che incorriamo sempre nell'intoppo che vi ho descritto prima, cioè che questo sito internet sia fisicamente su un posto in cui effettivamente la legislazione non può fare nulla. Possiamo invece, e comunque è corretto quando uno si imbatte in cose del genere, segnalarlo. Come è corretto, non è argomento di questa sera, ma tutte le truffe che viaggiano online, per esempio i messaggi in posta elettronica che chiedono il numero di carta di credito, i codici, cose chiaramente truffaldine, perché nessuna banca, nessuna emittente di carta di credito vi chiede via posta elettronica questi dati riservati, questo è corretto per esempio segnalarlo quando capita. Al di là di questo, e invece non è possibile, quindi non è possibile oscurare la fonte quasi mai, è possibile invece proteggere il proprio computer con dei filtri che prima abbiamo solo accennato. Questi filtri sono diciamo di due tipi, ci sono dei filtri che potremmo dire fai da te, cioè ti offrono lo strumento informatico, poi sei tu che decidi quali sono le parole chiave per cui quel sito non è accessibile. Sicuramente sono abbastanza limitati come protezione. E anche un po', cioè sembra semplice installare il programma, però poi è un po' complicato stabilire le parole chiave e mantenerle aggiornate. Invece sono efficaci dei filtri che vengono alimentati da associazioni, una appunto è questa che ho citato prima, dei web cattolici, il sito internet è davide.it. Questo filtro è efficace per due motivi: uno, perché è realizzato in maniera professionale ed è continuamente aggiornato, quindi le parole chiave di internet che devono essere resi non visibili a chi installa il filtro sono aggiornate di continuo, e secondo perché ha un ottimo rapporto con la propria utenza, per cui le persone che poi segnalano collaborano, cioè chi installa questo filtro collabora poi a segnalare eventuali altri siti internet da aggiungere come non accessibili. E quindi questo è uno strumento che funziona. Funziona talmente bene che da quando è partito è stata fatta una versione anche per le aziende, perché questo è un dato fornito sempre dalla polizia postale, per esempio lo scaricamento, quindi il prelievo da internet di filmati pornografici avviene al 90% nelle ore d'ufficio. Quindi questo è vero che il reato penale è sempre riferito a una persona, quindi è quella persona che ha scaricato che eventualmente incorrerà in beghe legali, comunque uno quantomeno l'azienda in cui vanno a fare una verifica perché c'è un proprio dipendente che ha questa attività ha un danno evidentemente di immagine. Due, non è detto che possa avere anche anche delle conseguenze legali, perché comunque il mezzo informatico che viene messo a disposizione è dell'azienda, quindi c'è anche una colpa nel non aver per esempio istituito delle politiche di corretto utilizzo dell'accesso a internet, della posta elettronica, eccetera. Questo per esempio è stato oggetto anche di un recente provvedimento del garante che riguarda la posta elettronica, ma riguarda anche l'utilizzo di internet nelle aziende, per cui è detto in maniera molto esplicita che se l'azienda vuole tutelarsi dal fatto che i propri dipendenti possono utilizzare gli strumenti informatici in maniera non corretta, se non proprio in maniera illegale, deve far avere a tutti i dipendenti una breve guida sulle politiche aziendali per l'utilizzo dei mezzi informatici, che in soldoni significa tu hai il computer che ti collega a internet, ma ti serve per gli scopi dell'azienda, la tua cartella di posta ce l'hai, ma serve per gli scopi dell'azienda. Almeno con questo hanno un minimo di tutela. Quindi, tornando al discorso di Davide.it, è talmente efficace che c'è una versione per le aziende che viene utilizzata per i collegamenti ADSL e ha un buon riscontro. Venendo invece all'altra domanda sull'utilizzo del computer, diciamo, quantificare è difficile, forse conviene anche capire il perché viene utilizzato, cioè quali ricerche vengono fatte su internet, perché anche quelle fatte a scopo scolastico, per esempio la ricerca, anche su quelli sarebbe da vedere, perché poi mi è capitato spesso che queste ricerche fatte su internet sono sicuramente molto accattivanti come presentazioni, come grafica, no? Perché vengono assemblati pezzi grafici di tante cose diverse, però proprio perché appunto prese e assemblate, effettivamente il ragazzo che la fa non ne sa un granché del contenuto, quindi punterei soprattutto proprio alla qualità delle cose che vengono fatte su internet più che alle ore. Chiaramente poi il discorso un po' di buon senso anche dell'utilizzo della televisione, chiaramente non può essere un babysitter. Quindi. Per quanto riguarda invece le conseguenze, poi questo è un campo che sicuramente più di Adolfo che mio, io posso solo dire che si riscontra comunque un po' quello che avviene, io parlo dell'ambito nostro, il GRIS, quello che avviene quando una persona viene piano piano coinvolta sempre più in un gruppo, cioè che il suo mondo si stringe sempre più al rapporto con quel gruppo, in questo caso il gruppo viene contattato tramite internet, quindi al rapporto che ha il ragazzo con il computer. E questo è sicuramente il segnale più evidente. Poi ecco, ripeto, per patologie o altre questioni più specifiche, sicuramente Adolfo è in grado di dare maggiori dettagli.
Io vorrei fare una domanda solo come tecnica, una tecnica, come una volta ormai è sempre una strumenti di YouTube che riguarda i formati, uno pensa, soprattutto sul bambino, è creato un certo nuovo di tale ricerca, non proprio quelle standard che derivano dal linguaggio italiano, ma lo chiami, modi di dire, leggi le cose di SMS, oppure scrive le parole su questa carta, o il suo nome è automatico da solo. Contro questo sistema, questo sistema, e contro anche questo sistema, dove la chiave di ricerca con la parola d'audio è firmato e non più io sto cercando, sto cogliereno, ogni volta, e poi come insegna gli studenti, non scrivo una certa parola, scrivo seno, mi fa vedere qualche volta, no?
Dunque. Per quanto riguarda il fatto che i contenuti vengano proposti in appunto in lingua, insomma, in linguaggio bisogna vedere che tipo di contenuto è, nel senso che comunque la ricerca viene fatta all'interno del documento. Se si tratta di un documento è molto facile che venga individuato. Se si tratta invece appunto del video o dell'audio è sicuramente più difficile. Comunque sia, il fatto che sia in continuo aggiornamento dà un buon riscontro da quel punto di vista. È chiaro che, come diciamo prima, il primo posto tra i consigli che vengono dati è quello di mettere il computer in un posto che non sia ad uso esclusivo del ragazzo, quindi senz'altro per quanto uno lo protegge ci possono essere queste problematiche, insomma, derivanti dal fatto che appunto il contenuto. È anche vero che le ricerche, noi siamo abituati per esempio a identificare i file nel computer secondo un sistema che identifica il nome e tramite l'estensione il programma, comunque la tipologia del file che è presente nel computer. In realtà ad oggi ormai i file sono dei metadati, cioè sono delle informazioni che sono degli elementi che hanno già all'interno delle caratteristiche fondamentali per cui possono essere individuati, che non sono solo quelli banalmente del nome e dell'estensione. Quindi anche con quello è possibile identificarli. E certo, la sicurezza al 100%, visto il mezzo, è quasi impossibile. Io penso che, come un po' in tutti i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli più affascinanti per i ragazzi, per esempio la musica, la proibizione assoluta non paga, perché poi c'è sempre il vicino di banco che la canzone che tu mi fai ascoltare perché c'è un contenuto particolare ce l'ha, oppure appunto quella particolare cosa che su internet lui invece ha potuto scaricarla. Quindi senz'altro utilizzare dei mezzi di protezione è importante, perché poi bisogna vedere anche di che fascia di età parliamo. Se parliamo per esempio dell'adolescenza, come per la musica, penso che sia importante parlarne di questi contenuti e alle volte accettare la sfida che certe cose è bene affrontarle e sbugiardarle per quelle che sono. Mi viene in mente, per quanto riguarda la musica, il caso clamoroso di Marilyn Manson, che tra l'altro avevo anche qualche filmato che riguarda che riguarda dei messaggi subliminali. Probabilmente anche, cioè, proibirlo è molto difficile. Mentre invece, sì, questo è il filmato originale, in cui non si percepisce quasi nulla, mentre in realtà in alcuni fotogrammi vengono esposte delle parole tipo suicidio, eccetera, eccetera. E dicevo, proibirlo è molto difficile, però magari fa riflettere sul fatto che questa persona utilizza alla fine questa coreografia folcloristica per, diciamo, se va male perché ci crede, se va bene perché vuole vendere i dischi, comunque sia il personaggio è sbugiardato in sé nei suoi stessi contenuti, e lo stesso può valere per internet. Io mi sono trovato per esempio nel caso in cui una madre è preoccupata perché il figlio da un po' di tempo purtroppo abbiamo il computer nella mansarda dove accedeva solo lui, passava ore interminabili davanti al computer, praticamente già in età ma non studiava quasi più, e ha cominciato tra l'altro a ordinare i libri, la maggior parte che riguardavano critiche molto aspre alla Chiesa, perché la famiglia comunque veniva da un ambiente credente ma anche molto praticante, dei genitori ma anche del figlio stesso, e ha cominciato a leggere tutte queste cose, a trovare su internet eccetera, e la madre si poneva il problema di impedirgliele. In realtà purtroppo in quel caso e diciamo in quello stato tra virgolette avanzato della problematica, gli ho consigliato sinceramente di interessarsi anche lei e su certe cose di andare a vedere come sbugiardare tutto quello che lui assorbiva come verità assoluta, perché poi, ripeto, anche lì si innesca quel meccanismo di cui abbiamo parlato, per cui su internet leggono una cosa che è talmente clamorosa che solo su internet si può dire, perché in libreria non può essere pubblicata, perché sennò chissà che succede, nell'assurdo della non considerazione che invece internet è una rete accessibile a tutti. Però questa è la realtà, è quello che si percepisce navigando in tanti anche siti sotto newsgroup. A me capita, perché noi a Perugia abbiamo l'onore di ospitare da ormai 2 anni la Sagra Anticlericale, quindi mi capita di andare a dare un'occhiata soprattutto nei tempi vicini all'organizzazione, quello che si scambiano nei newsgroup anticlericali. E anche lì c'è tanto materiale su questo versante di verità incredibili. Diciamo, quello che fa riflettere appunto è che se uno va a vedere la lista, preso un argomento di quelli che ne trattano, sono pochi, però mettono una marea di messaggi, no? Di commenti, commento al commento. Questo è indicativo del fatto che ci hanno passato sopra non so quanto tempo. E questo comincia a essere, ecco, una patologia preoccupante quando uno, no, ha una monomania, diremo, cioè pensa solo a quello e non vede altro.
Qualche altra domanda? Siamo arrivati al nostro orario, dove praticamente, se non ci sono altre domande, annunciamo i prossimi incontri. Tutto per dire che questo incontro, che chiude il nostro lavoro primaverile, finisce all'inizio di un'estate. In quest'estate noi riprenderemo tutti gli incontri di cultura religiosa al mare. Ricordo a tutti che sono fatti solitamente in 3 posti: a Rimini Sud a Miramare Rizzone, a Rimini Centro a San Girolamo e Rimini Nord a Viserba Mare, dove vengono affrontati una serie di argomenti anche molto diverse e interessanti, quelle legate alle 7 nuove unità religiose e anche altri. Quindi la voce del Chiesa non finisce mai da questo punto di vista. Voglio anche dire a tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità per l'udienza con il Papa Benedetto XVI del Grist del prossimo 13 di giugno, che questo viaggio lo faremo e sarà anche un'occasione per incontrare tutte le altre persone dei Grist d'Italia in un incontro pomeridiano, come quasi tutti sanno. Detto questo, io credo che dobbiamo ringraziare Bruno, perché con la perizia di chi sale vita dentro dalla mattina alla sera, in effetti ha reso molto semplice anche delle problematiche che per la maggior parte delle persone sono complesse e difficilmente percepibili. Ora, soprattutto gli educatori, credo che sia importante sottolineare questo, come ci siano dei grandissimi spazi di miglioranza da formare, soprattutto nei ranghi delle famiglie, dei genitori, forse anche di alcuni educatori, che in maniera molto, come dire, fideistica si abbandonano alla fiducia nel mezzo tecnico che, essendo moderno, va sempre bene. La quantità di video porno che scaricano il liceo classico in questo momento, durante l'ora di informatica, credo che non siano minori a quelle che scaricano nelle ditte di cui parlavi tu, e semplicemente perché durante i periodi in cui si usano i computer non c'è, e questo lo posso dire perché sono figlio atlantico, non c'è un controllo reale su quello che passa su quei video, no? Ecco. La cosa comincia a essere più problematica quando concerne invece le scuole medie inferiori, perché anche nelle scuole medie inferiori ci sono delle situazioni in cui ci sono delle classi con dei computer, magari 3-4, attaccati in rete e cose del genere. Cioè per dire che...